cooling at a war, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking dead. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other end of the horn. And the kids with some no-name chump when they know that I'm the star. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina.
Ciao a tutti amici, bentornati, questa è la 12ª puntata di Jump and Spike, il podcast in italiano sulla pallavolo NCAA. Come sempre dietro al microfono ci sono io, Alex Maroldi, ma questa puntata abbiamo una graditissima sorpresa, come avevo già anticipato la settimana scorsa. Abbiamo con me un mio carissimo amico e compagno di squadra, compagno di tante avventure sul campo, Nick Ballarini. Ciao Nick.
Ciao Ale, grazie di avermi invitato a questo podcast. Sono emozionato perché è la prima volta che faccio una cosa di questo tipo, grazie mille e sono veramente entusiasta e partiamo.
Partiamo, grazie a te di essere qui a farmi compagnia. Finalmente i nostri ascoltatori avranno una voce diversa dalla mia che li tedierà. E intanto rompiamo un po' il ghiaccio, così ti mettiamo subito un po' a tuo agio e cominciamo a parlare un po' di questa tua passione. Come mai questa curiosità, questa passione per il volley, per lo sport americano, per il volley NCAA?
Beh, allora, devo dire che mi sono avvicinato a questo sport d'oltreoceano grazie anche alla tua passione, nel senso che...
Ho contagiato qualcuno e ne sono contento.
Esatto, mi hai contagiato con questa tua passione per lo sport d'oltreoceano in generale, ma soprattutto per la pallavolo NCAA. E mi sono imbattuto in queste partite avvincenti, molto equilibrate, in cui il livello tecnico è veramente elevato. E devo dire che rispetto alla pallavolo anche italiana ci sono delle buone promesse, delle buone atlete che secondo me potranno far bene a livello internazionale. È veramente un contesto e come si può dire, uno sport, quello d'oltreoceano, che è veramente promettente.
Beh, grazie, perché sono contento, vedo che anche tu hai visto quello che ho visto un po' anch'io. Difatti una delle motivi perché ho cominciato questa avventura è stato proprio l'esplorazione di questo mondo che mi ha sempre un po' incuriosito e mi ha lasciato sempre un po' perplesso come loro riuscissero a mettere in piedi delle squadre altamente competitive con del materiale tecnico sicuramente importante, però senza avere a disposizione tra virgolette dei campionati professionistici che spingessero la pallavolo come sport primario, come a differenza a loro tipo sport come il football, il baseball o il basket, che godono di grandissima visibilità e giustamente sfornano grandi campioni. A differenza la pallavolo, sia maschile che femminile, non ha questa spinta del campionato professionistico, però riesce comunque a portare a giocare in Europa nei massimi campionati europei, specialmente in quello italiano, poi delle giocatrici e dei giocatori di livello diciamo mondiale sostanzialmente.
Poi ti dirò di più, che è una cosa molto affascinante secondo me, che è anche comunque dovuto al numero di squadre che ci sono negli USA, anche come hanno messo in piedi questo tipo di competizione, in cui tutta una serie di conference che poi comunque sono mescolate tra di loro attraverso un ranking, attraverso dei voti. È veramente affascinante e entusiasmante.
Giusto, e a proposito di ranking, io direi di cominciare subito parlando un po' della review. Cercherò di essere velocissimo per poi insomma dare spazio anche un po' a quattro chiacchiere in compagnia, visto che so che ti sei preparato qualcosina, una partita. Però cominciamo subito, partiamo dalla prima del ranking, da Baylor, che batte 3-0 Texas Tech e mantiene la sua imbattibilità anche in questa week 8. Tutto facile per le Bears, che vincono 25-19, 25-21 e 25-19 il terzo. Il conteggio dei set consecutivi vinti ora si è portato a 31. Al solito molto bene Josiana Priestley, anche se non ha fatto numeri da capogiro, ma settimana breve per Baylor perché stasera, che registriamo mercoledì, se la vedrà nell'attesissimo scontro alla testa della Big 12 contro le Longhorn ad Austin. e sarà sicuramente una super gara di cui ovviamente presteremo molta attenzione e di cui sicuramente Nick ti chiederò qualcosina più avanti, quando magari affronteremo la parte delle prossime partite,
dei pronostici.
Esatto, dei pronostici. Vedo che hai studiato, bravo. Esatto. Vuol dire che hai ascoltato il podcast, bravo, bravo. E tutto facile per Stanford contro Colorado, rotondo 3-0. Ben Fitzmorris, 10 punti in attacco col 31% di efficienza, 3 ace, 4 muri. Keep, 9 attacchi, 34%. E direi sì, che vista la prolungata assenza della Plummer, Keep si è presa delle belle responsabilità, ma comunque la scelta, il recruiting sta veramente pagando. Nella giornata di domenica Stanford ha giocato una partita di tutt'altro spessore contro il numero 18 del ranking Utah, dove le Cardinals sono state costrette a inseguire sotto per 2-7-1. Poi nel finale del tiebreak le Utes hanno rischiato anche di conquistare l'upset della settimana. Avanti 14-12 si sono fatte rimontare grazie a tre attacchi di Fitzmorris, che segna 18 attacchi, un punto nel suo record stagionale, scusate, e salvando così di fatto le Cardinals. E non va molto bene Keep in questa partita, non tanto per i numeri, perché nella partita contro Colorado è stata tra le migliori appunto, ma contro Utah la sua efficienza in attacco ne ha risentito a causa probabilmente anche dei 47 palloni attaccati, garantendo comunque una certa sicurezza a tutta la squadra, che si è espressa bene su buone percentuali. Come detto, se il buongiorno si vede al mattino, allora il futuro di Stanford è veramente in ottime mani di Keep, perché personalmente forse addirittura meglio di quelle attuali. Allora, non sono un pazzo, però Plummer è una fuori classe, non si discute, ne abbiamo già parlato a lungo in questo podcast, però mi piace molto la Keep e la mia impressione è che la squadra riesca a girare un pochino meglio ed esprimere un gioco più corale, che mette un po' in risalto comunque le ottime potenzialità in attacco che hanno le Cardinals. Pittsburgh vince entrambi gli incontri per 3-0, resta al comando dell'ACC, oltre che consolidare la sua terza posizione nel ranking nazionale, 3-0 contro North Carolina e 3-0 anche contro North Carolina State. Qui, Nick, c'è una bella palleggiatrice di cui ti chiederò probabilmente nelle prossime puntate, perché Alexis Akeo è suono da freshman e per Pittsburgh sta veramente facendo dei numeri incredibili. Anche Texas si prepara al big match di mercoledì, di questa sera, giocando una sola partita. Sabato 19 ha affrontato West Virginia e l'ha battuta 3-0 in una vera e propria lezione di attacco impartita dalle Longhorns, che nei primi due parziali giocano con delle percentuali in attacco altissime, 42% il primo e 52% il secondo. Un leggero calo nel terzo, però l'alza della partita non cambia e quindi Texas continua a tallonare Baylor in testa alla Big 12. Nebraska vince per 3-1 la sfida contro Purdue grazie a una prestazione maiuscola della sua freshman Maddie Kubik, altra freshman veramente molto 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 interessante. E nella partita di sabato contro Maryland è tutto facile per Stivrins e compagne, che chiudono la pratica anche qui con un secco 3-0 e possono già pensare agli scontri di questa settimana contro Indiana e di ritorno in casa contro le Boilermakers di Purdue. Wisconsin trema contro Illinois e di rincorsa porta a casa un 3-2 che mette al sicuro la sua posizione in classifica, partita molto bella, sicuramente più incerta e giocata di quanto mi sarei aspettato. E dopo lo spavento nel giorno successivo le Badgers non corrono rischi, liquidano nettamente con un bel 3-0 Northwestern. Minnesota vince 3-0 contro la malcapitata Northwestern appunto, e il sabato nel ritorno della sfida giocata nemmeno 10 giorni fa, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, batte Illinois con il punteggio che aveva avuto l'andata, bel 3-1. E sì, diciamo che tutto bene, Sam D come sempre protagonista, dall'altra parte Jacqueline Cade per Illinois leggermente sottotono rispetto alle sue solite prestazioni, porta a casa un 14 attacchi e un misero 1% di efficienza. Vittorie importanti per Penn State per 3-1 contro Michigan e 3-0 contro Michigan State. Adesso le Nittany Lions restano agganciate al treno di testa della Big Ten con un 7-1 di record all'interno della conference e un 14-3 overall. Battuta d'arresto importante per BYU, che perde fuori casa in 5 set contro San Diego, partita che costa il primo posto della conference, che adesso viene occupato appunto da San Diego grazie all'8-0 all'interno della West Coast Conference. Washington vince per 3-1 contro Arizona State e 3-1 contro Arizona, anche Creighton 3-0 e 3-0 contro Butler Xavier, Marquette anche lei prosegue indisturbata il suo cammino contro Villanova 3-0 e Georgetown 3-0. Florida, batte South Carolina con un secco 3-0, partita mai in discussione, come sempre Tyler Hall gioca un'ottima partita, 11 attacchi vincenti, 2 errori su 22 tentativi e 40% di efficienza. E la domenica Florida batte LSU e porta il suo record a un bel 15-3, rimanendo tra le prime della sua conference. Colorado State vince 3-2 contro Boise State e batte per 3-0 Utah State. California contro Utah prosegue il suo ottimo momento di forma, che vince un'autentica battaglia contro le Utes per 3-2, di cui parleremo poi nel corso della puntata. 3-2 poi batte la domenica Colorado State. Kentucky, che è la partita di cui poi vi parlerà Nick, torna alla vittoria dopo la sconfitta della settimana scorsa.
Partita molto interessante. Sì.
Ti è piaciuta?
Sì, devo dire che rispetto alle aspettative, che sembrava aveva un risultato scontato, anche se sembra scontato nel risultato ma non nei contenuti, quindi poi ne parleremo più precisamente.
Sono molto curioso di sentire quello che hai da dirmi. E vittoria per 3-0 di Kentucky la domenica contro Alabama. Illinois, come abbiamo detto prima, perde entrambi gli scontri contro Wisconsin e contro Minnesota, due sconfitte che però erano abbastanza preventivabili all'inizio, anzi ottima la gara contro Wisconsin e speriamo che ci sia modo di risalire un po' la china per questa squadra, anche se è inizio anno che diciamo che ha tante potenzialità. Altra sconfitta, due sconfitte anche per Utah, come abbiamo detto prima, contro Cal e contro Stanford. E continua la marcia di Rice, che anche questa settimana vince per 3-0 contro Marshall e contro Louisiana Tech. Purdue, dopo aver perso contro Nebraska per 3-1, vince per 3-2 contro Iowa State il sabato. Washington State vince contro Arizona 3-0 e perde un upset abbastanza clamoroso contro Arizona State la domenica per 3-2. Hawaii prosegue la sua corsa 3-0 e 3-2 contro Riverside Davis. Louisville vince contro Notre Dame e perde contro Virginia Tech. Vittorie agevoli anche per Western Kentucky contro Middle Tennessee e UTSA, e rimane in testa alla sua conference, la Conference USA, e con Rice è una delle due, diciamo, delle due esponenti della Conference USA all'interno del ranking. Chiude il ranking della settimana scorsa Missouri, che vince agilmente contro Auburn e contro Tennessee per 3-1 e 3-1. Bene, dopo questa super panoramica, c'è qualche partita che ti ha colpito particolarmente tra quelle che hai visto, di che ho raccontato? Hai visto qualcosa che ti ha incuriosito e ti ha interessato questa settimana? Oltre a quello
che ci hai parlato? Sono rimasto un po' colpito della sconfitta di BYU, che sì, non avrei mai detto che potesse andare a perdere una partita di questo tipo. Vedremo poi nel proseguo della stagione come si comporterà.
Sì, è vero, ha stupito anche me, perché era una squadra che, su cui avrei puntato soprattutto all'interno della sua conference, di cui non ha praticamente rivali sostanzialmente, perché non diciamo una stupidata se diciamo che è la più forte della sua conference, ha delle giocatrici incredibili tra cui il libero Mary Lake, che a livello difensivo è veramente qualcosa di spettacolare, tant'è che è stata aggregata anche con la nazionale senior quest'estate e probabilmente non dico che sia una delle papabili per finire a Tokyo, però
sì, comunque sì, una sconfitta seppur vero di misura, nel senso comunque il tiebreak fuori casa, quindi diciamo che in qualche modo ci può stare, insomma la giornata no, può sempre capitare, insomma.
Certo,
però
certo.
Diciamo che per la prima della conference rimane sempre un po' strano, insomma, vedere risultati di questo tipo.
Assolutamente d'accordo. Ascoltami, io so che tu hai seguito la partita tra Kentucky e Tennessee.
Sì.
E io sono veramente curioso di sapere il tuo parere su questo incontro, e anche perché Kentucky si sta giocando un po' il primo posto all'interno della sua conference, e quindi ti lascio la parola e raccontaci un po' di quello che hai visto, di quello che hai seguito di questa interessante partita.
Sì, allora, niente, allora Kentucky ha vinto una partita 3-0, come dicevamo prima quando dicevamo tutti i risultati del ranking, un 3-0 che sembrava all'inizio scontato, ma poi nei contenuti non lo è stato, nel senso che è stata una partita molto più combattuta rispetto a quello che sulla carta doveva essere. Quindi diciamo Kentucky-Tennessee un 3-0 con dei parziali di 25-23 al primo set, 25-17 il secondo, e vittoria in vantaggio al terzo 30-28 per Kentucky, che ha portato alla vittoria per 3-0. Ora i set sono stati abbastanza, diciamo, per Kentucky altalenanti. C'è stato un secondo set che è stato completamente dominato, lo dice anche il punteggio, perché l'ha vinto 25-17 con una Edmond che ha messo giù 16 palloni, ha fatto un muro, e top scorer di partita, non sola, nel senso che comunque tutte le attaccanti hanno fatto molto bene, tant'è che la Edmond ha posto 16 punti come detto prima, la Stambler ha messo giù 14 palloni, schiacciatore, e i due centrali in totale hanno fatto 13 punti e 4 muri. Diciamo che un secondo set, come dicevo, diciamo facile per Kentucky, a differenza degli altri due. Infatti il primo è stato un po' altalenante, nel senso che subito Tennessee è partito e si è portato avanti sul 10-6, ok? Poi c'è stato un colpo di reni da parte di Kentucky e l'ha portato con un parziale di 7-0 di nuovo sotto le avversarie, per poi chiudere tutto il set su un 25-23. Mentre il terzo set è stato molto particolare, perché c'è stato un punto a punto iniziale fino sostanzialmente al 15-13. E poi Tennessee ha fatto un allungo che ha portato la partita ai vantaggi, e tant'è che Tennessee ha avuto anche ben tre set point che però sono stati annullati prontamente sempre dalla solita Edmond, che diciamo che nel finale di partita non ha più sbagliato una palla ed è riuscita poi a portarsi a casa la vittoria. E nel complesso, diciamo, quindi è stata una partita a tratti anche entusiasmante, perché soprattutto nell'ultimo set, quando c'è stato il finale di partita, punto a punto, ci sono stati anche degli scambi molto prolungati, si è vista una tecnica che, come dicevo in apertura, non me l'aspettavo in un campionato.
Ma
come questo
posso, ti blocco un secondo, sì, perché è un punto su cui posso dialogare con te, e una cosa da notare, se ne hai notato anche tu, ho notato che la tecnica di difesa di queste squadre a livello generale è veramente molto elevata, nel senso che parliamoci chiaro, il livello, probabilmente la potenza d'attacco non è comparabile a quella di una nostra Serie A, ma secondo me non ci va neanche tanto distante. Però il livello dei liberi, il livello di difesa anche generale di tutta quanta la squadra è una cosa che mi ha sempre impressionato, sia a livello del maschile che a livello femminile. Non so se in questa partita si è notato, o l'hai notato anche tu all'interno delle varie gare.
Sì, devo dire che, tralasciando un attimino il secondo set, che è stato abbastanza, diciamo, monotono, per così dire, negli altri due set si è visto veramente una buona correlazione muro-difesa da parte di entrambe le squadre, ed hanno portato veramente a delle azioni, soprattutto in difesa, che mi hanno lasciato abbastanza stupito. È vero che la potenza dell'attacco non è quella della nostra Serie A, però come dicevi non ci si va tanto distante. Secondo me comunque il livello è veramente buono, anche una squadra come Tennessee fuori ranking, che potrebbe sembrare, diciamo, fuori dai giochi, in realtà se l'è giocata completamente con Kentucky, ma se l'è giocata, come dicevi tu, in difesa, nel senso che è arrivata lì punto punto difendendo un sacco di palloni. Quindi, ecco, una cosa, poi parlavi anche di Liberi, allora, quando mi hai chiesto di fare questo podcast, che ci siamo un attimo
confrontati,
no, ti ho detto, cavolo, una peculiarità anche i Liberi che battono.
È una cosa, esatto, che chi arriva, esatto, si avvicina a questo mondo non si aspetta, non capisce.
Cioè, lo rende ancora più affascinante, nel senso, ecco, comunque, al di là delle battute, comunque, sì, un livello di difesa molto alto. E secondo me, diciamo che, visto anche il numero di squadre, se il livello è questo, cioè, abbiamo, diciamo che nel futuro, come nazionale nostra, abbiamo poche speranze contro squadre
diciamo che sì, c'è tanto da lavorare. Il lavoro che stanno facendo comunque a livello nazionale italiano, come abbiamo parlato ancora quando avevamo avuto ospite Diego Valario e Daniele Santarelli, sì, stanno facendo un ottimo lavoro. Loro comunque riescono a tirare fuori delle individualità incredibili che poi vengono in Europa, si raffinano e poi tornano a mazziarci a livello internazionale. E torno un secondo sulla partita, perché quando ci siamo sentiti, quando abbiamo parlato di cosa fare insieme, di come trovare qualcosa da fare insieme, e mi ha fatto piacere che tu abbia voluto analizzare questa partita, perché devo farti una domanda. Allora, tu sei un pareggiatore, e secondo me, ovviamente, parlo per me, il miglior pareggiatore con cui ho giocato, perché siamo onesti, il miglior pareggiatore con cui ho giocato, e difatti siamo, cioè, diciamo che ci troviamo praticamente a memoria.
Esatto, quello è vero.
Ecco, e adesso tutta Caprino ascolterà questa puntata, soprattutto il nostro capitano Sciolto vorrà ascoltare se abbiamo parlato bene o male della squadra. Tranquillo, Sciolto, abbiamo parlato solo bene, non ti preoccupare.
Non si può parlare male.
Okay, no. Torniamo un attimo nel contesto. La cosa che volevo appunto chiedere dalla tua esperienza di palleggiatore: Madison Lyle è la palleggiatrice che a inizio di questa stagione avevano portato sul palmo della mano come la più forte all'interno della NCAA, e io ti chiedo appunto un parere su questa giocatrice dal punto di vista di un esperto del settore, a differenza mia che faccio un altro ruolo che non riesco a giudicare bene quanto potresti fare tu.
Ma allora ti dico, dal mio punto di vista ho visto qualche partita della Lyle, e allora lei, se non sbaglio, è una junior, giusto, quindi è il suo terzo anno,
sbaglio. Giusto.
E comunque già l'anno scorso, quindi che non era neanche una junior,
okay, sophomore.
È una sophomore. Per 8 volte è stata Setter of the Week della Southeast Conference.
Sì.
Diciamo che già, diciamo, dall'inizio si vedeva già che comunque era
una buona giocatrice.
Devo dire, per le partite che ho visto un palleggiatore preciso, molto preciso.
Sì.
Che comunque sa, diciamo, giostrare, ma soprattutto sa coinvolgere tutti gli attaccanti che ha, non tiene mai nessuno fuori dal gioco. E lo dimostrano anche gli score, nel senso che abbiamo, al di là della seconda banda che ha fatto pochi punti, ma è più una banda che dà equilibrio, ricezione,
sì, più che gli americani la definiscono più la defensive specialist, ecco, o comunque un ruolo di quel genere lì.
Ecco, quindi. E comunque si sta parlando di una distribuzione molto equilibrata su un 3-0, e lei, devo dire, quindi molto precisa, ma soprattutto molto lucida, nel senso che, nonostante la giovane età, come tutte ovviamente, però nei momenti, diciamo, particolari, critici, ha sempre dato la palla alla persona giusta, all'attaccante giusto. E secondo me questo è una caratteristica che un palleggiatore di alto livello deve avere, altrimenti, diciamo, la tecnica può essere
quella che vuoi,
l'estro può essere
sbagliata,
ma se la scelta è sbagliata non vai da nessuna parte. E questo, diciamo, che anche il fatto che comunque le Wildcats hanno dimostrato dimostrano un atteggiamento vincente, comunque l'hanno dimostrato nell'ultima partita in tutti i set, anche nei momenti in cui erano in crisi, secondo me è dato anche da questa giocatrice, che è di valore assoluto.
Bene, mi fa piacere, vuol dire che comunque la terremo d'occhio, perché sarà interessante vedere le sue evoluzioni, visto che, essendo una junior, ancora un altro anno probabilmente, esatto. A meno che non magari non venga chiamata, sai, qualcuno si azzarda a fare qualche chiamata anche nel terzo anno, ma probabilmente la vedremo anche l'anno prossimo, magari con una squadra leggermente diversa, perché come sai con questo ricambio ogni 4 anni praticamente in una squadra nuova c'è un grandissimo ricambio di giocatrici, quindi se ne vedono veramente sempre ogni anno di interessanti che saltano alla ribalta, luci, certo, della ribalta. E va bene, tocca a me, io vi parlo di Illinois contro Wisconsin, perché continua la marcia di Wisconsin, anche se questa volta rischia e non poco contro Illinois, perché dopo un primo set praticamente dominato dalle Badgers, vinto 25-12, perdono completamente il bandolo della matassa e si fanno prima rimontare e poi superare nel conto dei set. E va detto onore del vero comunque che il merito di questa rimonta e di questo sorpasso è di Illinois, che dopo quell'appunto disastroso, l'avvio disastroso del primo set, riprende fiducia e trova continuità, servendo sempre molto bene Jack Kincaid, che anche il servizio è una mina vagante e semina un po' il panico nella linea di ricezione di Wisconsin, cosa che nelle ultime partite sinceramente non si era mai vista, perché era stata sempre una dei reparti che aveva tenuto meglio per questa squadra. E comunque, messe con le spalle al muro, le ragazze di Coach Sheffield reagiscono nel quarto parziale grazie a una prestazione del collettivo, ma sugli scudi ci metto Daniel Hart, che ha fatto una prestazione difensiva letteralmente da urlo. Difatti Nick, come dicevamo prima, anche qua la difesa è venuta fuori e vince chi sbaglia meno, ma anche chi difende è più aggressivo, è un adagio che nella pallavolo è sempre una gran verità. E 11 muri sempre per Daniel Hart alla fine della sua partita, segno appunto della correlazione muro-difesa, di quanto sia stata fondamentale in questa fase della partita. Nel quinto set non c'è storia, 15-4 per le Badgers, record di conference che resta intonso dopo 8 partite. Wisconsin adesso è veramente lanciatissima verso la conquista della Big Ten. Salvo upset particolari nelle prossime partite a rischio, le prossime partite più calde saranno quelle di fine novembre contro Nebraska e contro Penn State.
Sì, ecco, ti volevo chiedere una cosa, al di là della partita Illinois contro Wisconsin, mi sembra di capire che in questo match, come in quello che ho approfondito, ci sono stati un sacco di, diciamo, momenti di blackout di una dell'altra squadra. Ma è una caratteristica di questo campionato. Io mi ricordo il nostro allenatore ci diceva, quando ci allenava ancora qualche anno fa, ci diceva la femminile rispetto al maschile è diversa, perché mentre nel maschile, diciamo, ci sono più punto a punto, nel femminile ci sono un sacco di blackout, nel senso che possono prendersi filotti di 7-8 punti, poi recuperare 8-9 punti e quindi tutto. E mi sembra che la cosa è confermata, cioè io oggi, quando mi sono rivisto la partita, ho avuto la conferma di questo. Sì. Non so, è stata una cosa.
Allora, io credo che sia una cosa generale, come diceva il buon Marcello, che salutiamo.
Ciao Marce.
Ciao Marce. E come diceva lui, secondo me è una cosa dovuta un po' alla tipologia di gioco che viene espresso, soprattutto la differenza tra il maschile e il femminile, nel senso che essendo comunque la fisicità delle ragazze molto molto elevata rispetto all'altezza della loro rete, secondo me loro si possono permettere un'aggressività in battuta che comunque agli uomini è permessa a certe categorie, ma che comunque riesce a essere contenuta. Invece con la fisicità che hanno le ragazze, la rete è un po' più bassa, in battuta sono molto più aggressive, appunto. La fase di difesa, la fase di contrattacco c'è ed è molto più prolungata, perciò gli scambi non sono mai scontati, mentre nel maschile la differenza, soprattutto ad alti livelli, viene fatta dai break che si fanno, e quando magari una squadra prende il largo e prende già 4-5 punti di break in una rotazione, non dico che il set è già fatto, però siamo lì. Invece nel femminile si riesce magari con un po' di astuzia, un po' di pazienza, a recuperare questo svantaggio, e da qui poi nascono questa serie di filotti e
di parziali importanti
che poi in realtà non, non, da leggere così sembrano blackout, in realtà poi è magari la squadra che batte meglio, la squadra che difende di più, lo scambio lungo che finisce sempre in, da una parte, cioè che viene chiuso sempre da una squadra, e quindi diciamo che è questo che secondo me fa la differenza. Vero è che a questo livello, in questa categoria qua, nel campionato di NCAA, molto spesso vediamo che ci sono appunto delle ragazze che sono veramente fisicamente più dotate di altre, fortissime, però che hanno un'età tale per cui sono ancora molto grezze in certi fondamentali,
così, quindi anche una tecnica, che
quindi una tecnica
ha...
esatto, e soprattutto quando poi lo scambio si fa lungo, tra virgolette, tendono a commettere l'errore, perché dopo due salti il terzo non lo fai più alla stessa altezza, però comunque la tua testa ti dice di tirare lo stesso, è tutta una serie di cose. Mi viene in mente, così giusto per farti un esempio, l'attaccante di Florida, la Hall, che è veramente fortissima, secondo me fisicamente è una delle più forti che c'è, è una freshman, se non ricordo male, sembra sia freshman, e lei ha delle potenzialità fisiche incredibili, però ha sempre delle percentuali, non dico basse, però delle percentuali che potrebbero essere veramente più elevate con un po' di attenzione in più. Questo la porta appunto a sbagliare in certi momenti, che poi purtroppo, come abbiamo visto, quando il set arriva lì che sei sul 28 pari, sul 26-27, commettere l'errore decisivo in attacco poi rischia anche non solo di perdere il punto, ma di tirare giù anche poi la squadra, che non riesce più a risollevarsi e ad avere la concentrazione giusta per fare poi il cambio palla successivo, e da qui perdi il set e la partita sostanzialmente.
Diciamo che fa un paragone, diciamo, giocatrici di questo tipo, così giovani ma così performanti, sono come dei diamanti grezzi che sono da lavorare, da
bravissimo, hai fatto il paragone perfetto. Hai fatto il paragone perfetto sul diamante grezzo, è esattamente quello a cui pensavo io. Difatti sono tante giocatrici fortissime, e la Priestley, di cui parleremo dopo, la stessa Plummer che gioca a Stanford, è veramente forte e ha capacità sia nell'indoor che nel beach volley, però comunque hanno una tendenza, insomma, un po' a lasciarsi andare, a commettere un po' troppi errori.
Sì, se non sbaglio, Ale, hai visto Utah contro California? Mi sembra che sia finita 3-2, se non sbaglio, sì. per Utah, giusto?
No, 3-2 per California.
California. È stata talmente combattuta che mi sono
perso il
set più importante.
Sì, sì. No, è stata una bellissima sfida, e alla fine è stata una sfida a continui cambi di inerzia, appunto, come dicevamo poco fa. È stato un 3-2 che si è chiuso con 28-26 nel primo, 15-25 nel secondo, 25-15 il terzo, 21-25 e 15-6 per California nell'ultimo set. E alla fine il quinto set è stato un 47% di efficienza in attacco delle californiane, che restano in testa alla Pac-12.
Ma sono loro che hanno la Mirkovic.
Sì, esattamente.
Giusto?
Sì, bravo. Hai letto, vedo che hai letto la mia scaletta e ti sei preparato a dovere, e hai sbirciato. Sì, no, comunque loro hanno Mima Mirkovic, che è praticamente un attaccante che nel weekend si è distinta, difatti, vabbè, possiamo già anticiparlo, dai, tanto siamo qui tra di noi, sarà la player of the week di questa settimana, perché appunto in questa settimana contro le Utes ha segnato 18 attacchi vincenti con il 34%, ma la prestazione che più ha stupito è stata quella contro Colorado, dove ha segnato 19 punti in attacco, 20 difese, e ha messo a terra anche la palla che ha chiuso l'incontro 16-14 nel quinto set contro Colorado, e che ha evitato per la seconda volta di questa weekend un brutto upset che avrebbe messo la strada in salita per la fase regionale. E la settimana della Mirkovic, oltre alla Player of the Week, si è portata a casa anche il premio di Offensive Player della Pac-12, della Week del Pac-12.
Scusa se è poco.
Esatto, scusate se è poco. E tornando un attimo alla partita, come dicevamo appunto, Mirkovic, che ha giocato benissimo questa sfida contro Utah, molto bene anche Lauren Forte con 13 attacchi vincenti, 43% di efficienza e 4 muri. A livello di squadra la cosa che non stupisce, perché comunque ci può stare, Utah serve meglio con 11 ace contro 5, ma la percentuale in attacco alla fine sarà un 18% di squadra per le Utes con 27 errori contro il 26% delle Golden Bear con solamente 18 errori. Allora, diciamo che questi 2-3-2 settimanali sono un piccolo ma non troppo campanello d'allarme per Cal, che soprattutto nella sfida contro gli Utes nel quarto set era avanti 18-11 e ha subito un break di 11-1 e poi ha perso il parziale. Secondo me, poi dimmi tu cosa ne pensi, ma una squadra che deve lottare per la fase regionale deve cercare di essere un po' più continua e non può permettersi alcuni cali di tensione, giusto? Cosa...
Sì, perché alla fine, cioè, come sempre, non, per rimanere in testa ad un girone, ad un campionato, bisogna essere costanti. Sempre, altrimenti diciamo, puoi vincere le partite con le grandi, ma se perdi con le piccole poi diventa problematico poi mantenere la testa del girone,
soprattutto in un campionato come questo dove perdendo quelle piccole rischi di scendere prima di tutto nel ranking e poi anche rischi di scendere all'interno della conference e rischiare di non finire a regionali o piazzarti in un girone regionale contro squadre decisamente più forti e magari veder sfumare poi sogni di gloria più, esatto, più importanti. Diamo uno sguardo velocissimo al ranking, anche perché come puoi vedere Nick non è praticamente cambiato nulla, le prime 8 posizioni da Baylor a Penn State sono identiche a quelle della settimana precedente, e avanzano di una posizione Washington, Creighton e Marquette e ne perde 3 BYU a fronte della sconfitta contro San Diego. Poi il secondo treno, composto da Florida, Colorado State, California, Kentucky, Illinois, Utah, Rice, Purdue, rimane anche questo invariato dalla 13 alla 20 e guadagna una posizione Hawaii. Entra nel ranking per questa settimana San Diego, grazie appunto alla vittoria su BYU e al raggiungimento della testa da solo della sua conference, la West Coastal Conference. E sale di una posizione anche Western Kentucky, passando dalla 24 alla 23, e Washington State invece ne perde 3 e Missouri resta in fondo a chiudere il ranking, da cui è uscita dal 23° posto Louisville.
Qui diciamo un ranking pressoché costante, dato che i risultati sono stati diciamo uguali a quelli pronosticati.
Sì, esatto, non è cambiato niente, anzi addirittura guardando un po' questo e quello della settimana scorsa, anche le votazioni per la prima posizione sono identiche, 61 per Baylor, 2 per Stanford e 1 per Pittsburgh, perciò diciamo che è quasi un ranking fotocopia a quello della settimana precedente. E passerei adesso a parlare un attimo della partitona che ci sarà questa sera, perché insomma, senza rischiare smentite, questa è la partita del mese di ottobre: Baylor, la numero 1 del ranking, contro Texas, la numero 4. Tantissime le chiavi di lettura in questa partita sono il fatto che entrambe sono appaiate in testa alla Big 12. Baylor è assolutamente una forza della natura, però questa probabilmente è la prima vera prova di maturità di questa stagione. Le Bears non battono le Longhorns dal 2011 e al momento hanno collezionato 16 sconfitte di fila negli ultimi anni. Addirittura, se non ricordo male, erano 34 sconfitte che erano maturate nella lista di Baylor. Yosanna Priestley è una forza della natura, come abbiamo già detto ampiamente in questo podcast, e credo che la vedremo almeno prepararsi con la nazionale maggiore in questa vigilia olimpica. Poi il fatto che faccia parte della spedizione purtroppo non è assolutamente scontato, perché come abbiamo già detto la nazionale americana femminile e maschile hanno delle giocatrici sicuramente invidiabili, perciò il posto a Tokyo non è assicurato, ma sono convinto che qualche dubbio visto l'anno che sta facendo con Baylor lo abbia messo al grande Kiraly. In ogni caso, comunque, tornando alla partita, al momento è tra le migliori della nazione, sia come efficienza d'attacco, appunto Priestley è una tra le migliori. E Coach Maguire è arrivato a 99 vittorie e quella contro i Longhorns potrebbe essere la numero 100 della sua carriera sulla panchina di Baylor, e numero anche un po' scaramantico, diciamo che sono tante le cose che si incontrano e si incrociano in questa partita, dove secondo me Baylor è un po' la favorita.
Sì, ecco, se posso, io allora, credo che non sia così scontato che Coach Maguire arrivi a 100 questa sera.
Ecco, su, cioè, ti invito, vieni qua ospite e subito cominci. No dai, però bene che c'è anche un altro parere in questo podcast oltre al mio.
Nel senso che secondo me comunque sia, come hai detto tu, no, è un big match questo, quindi come tutti i big match che si rispettano, il risultato non è sicuramente scontato. E anche perché comunque una squadra come Texas può mettere in campo degli attaccanti come la Eggleston, la Fields, che sono di fatto, e la White, che sono praticamente chiamato anche il mostro a tre teste, no? Tra i più temibili, diciamo, degli Stati Uniti. E da aggiungere anche il fatto che comunque Texas è molto, a mio avviso, è molto più abituata a gestire certe pressioni e certe gare, e ci sono dei fondamentali come il muro, che in cui ci sono delle giocatrici che la trattano sempre con estrema precisione ed aggressività. Quindi io sinceramente la vedo un po' dura che Coach Maguire arrivi a 100 vittorie quest'anno.
Va bene, dai, e vediamo allora come andrà a finire questa partita. Ne riparleremo poi la settimana prossima, perché sarà sicuramente motivo di discussione. Altra sfida secondo me comunque molto complicata e molto interessante per Illinois è quella tra Penn State e Illinois, che appunto trovano un'altra avversaria a ranking, se non ricordo male deve essere la quinta in tre giornate. Qui vedo favorita Penn State perché è molto più quadrata come formazione e sicuramente ha uno stato di forma mentale migliore delle Illinois.
Su questo mi trovi d'accordo.
E anche California contro University of Southern California è una sfida da seguire, interessante, per vedere se le Trojans troveranno la spinta giusta per battere questa lanciatissima Cal, e oltre a fare un favore a Stanford magari riuscire a rientrare anche nel ranking e chi lo sa trovare un posto nella fase regionale. E probabilmente si tratta dell'ultimo treno, ma forse l'ultimo treno è già passato per le Trojans e dovranno veramente cercare di far di tutto, se il treno è ancora in stazione, di salirci sopra. Nebraska contro Purdue, ve lo devo confessare, sono due delle mie squadre preferite di questa stagione, o meglio, Nebraska è in assoluto una delle mie preferite. Purdue è un po' un mio rammarico, perché inizio stagione ero convintissimo che potesse veramente fare qualcosa di più, anche perché adoro e rispetto tantissimo Coach Schondel, che secondo me è uno dei guru del college volleyball, e questa sfida per me a inizio anno avrebbe avuto un sapore speciale. In questo momento, visto un po' l'andazzo, è interessante, ma non credo che ci sia, che avrà molto da dire, ecco, la terremo d'occhio, ma sarà un po' quel che sarà. Nick, io a questo punto, come tu sai, a questo punto della trasmissione gioco un po' con i pronostici, nel senso che guardo un po' quelle che sono le 20-25 partite più interessanti di questo weekend e cerco di dare un po' la mia previsione. A volte sono bravo, a volte faccio un po' più schifo, e quindi ti invito come mio ospite a dare anche te il tuo parere. Che
potremmo scommettere qualcosa, magari la partecipazione a qualche altra puntata rispetto.
Guarda, allora sappi che se io perdo tu sei mio ospite, se tu vinci sei mio ospite.
Perfetto.
Perché ti voglio assolutamente.
Okay,
per ok, andata allora, testimoni gli ascoltatori, andata. Allora cominciamo dalle partite di mercoledì 23 ottobre, cioè questa sera. E la prima è Penn State contro Illinois. Come ho detto prima, poco fa, io vedo favorita Penn State, appunto squadra più quadrata e leggermente più combattiva rispetto a Illinois, che ormai ha perso un po' la bussola di questa stagione. Tu Nick cosa dici?
D'accordo, secondo me è una partita abbastanza scontata questa.
Ok. Texas contro Baylor, qua la mia pronostico va a Baylor come ho detto prima, e tu invece?
Io invece sono per Texas, nel senso che secondo me qua non si arriva al centinaio.
Non si arriva a 100, ok, non facciamo 100, d'accordo. Passiamo a quello di giovedì invece 24 ottobre, Colorado contro Washington State. Io vedo Washington State favorita, sicuramente anche per te. E Loyola Marymount contro BYU. Allora, devo essere sincero, la ragione la darebbe BYU, però io dico Loyola Marymount perché non l'ho vista bene la sfida contro San Diego e secondo me un po' di scoria di quella sconfitta se le porterà dietro. Tu?
No, io sono invece per BYU. No, sì. Non può permettersi un'altra sconfitta. È vero che ha perso 3-2 in fuori casa, però non se la può permettere, deve vincere, quindi io dico BYU.
Bene, sono contento che non mi dai ragione, sono felice. Pepperdine contro San Diego, anche qui un'altra sfida interessante. Io dico San Diego perché comunque è entrata nel ranking e secondo me vuole rimanerci.
È come quando vinci, continui a vincere, no? Quindi le vittorie portano vittorie. Esatto. San Diego anche qua.
Vabbè. Citazione di Velasca a memoria. Venerdì 25 ottobre, Georgia Tech contro Florida State, e qui sicuramente Florida State.
Sì, sicuramente.
E Michigan contro Minnesota. Minnesota anche per me, sì, la vedo super favorita in questa sfida. Michigan State contro Wisconsin. Wisconsin è lanciatissima al titolo della Big Ten, non credo che Michigan State possa impensierirla. E sì, penso che anche tu sia d'accordo.
Sì.
Ok, Notre Dame contro Pittsburgh, anche qua dico Pittsburgh. Notre Dame è ben poca cosa, mm-hmm. E Pittsburgh è il numero 3 del ranking nazionale, sicuramente due spanne sopra. Purdue contro Iowa, come ho detto prima, Purdue gli voglio bene, però Iowa in questo caso la vedo favorita perché anche Purdue, come Illinois, si è perso un po' la bussola di questo campionato.
Anche se non è detto, non lo so.
Dici? Ti giochi un Purdue?
Mi gioco un Purdue qua.
Va bene. Southern California contro California. Io dico che Cal rimane in battuta fino alla fine di, almeno non dico di questa stagione, ma almeno fino alla fine di ottobre, perciò California
ci sta.
St. John's contro Marquette è troppo forte, anche in questa partita dico Marquette, le Golden Eagle. Utah contro Washington. Utes vengono sì dalla sconfitta contro California, però Washington non la vedo bene e credo che risaleranno un pochino, anche perché se non ricordo male sono vicine come posizione all'interno della conference, e secondo me Utah un'altra posizioncina la vuol rosicchiare per cercare di stare un po' meglio a livello regionale eventualmente. Sabato 26 ottobre, Loyola Marymount contro San Diego, e qua secondo me Loyola, gasata dalla vittoria con BYU, perde contro San Diego.
Ma chi lo sa?
Chi lo sa?
Dice. Anche perché allora, se è così, quella dopo vediamo come.
Pepperdine contro BYU, vabbè, qua.
Vabbè, dai,
sì,
questa qua è abbastanza scontata.
BYU,
anche
Purdue contro Nebraska, questa è scontatissima, come ho detto prima, Nebraska tutta la vita. Invece per le partite di domenica, Colorado contro Washington, io dico sicuramente Washington. Poi Florida contro Tennessee, e io qui mi gioco Florida assolutamente.
Ma ecco, su questa avrei qualcosa da ridire, nel senso che ho visto Tennessee l'ultima partita contro Kentucky e nonostante siano fuori ranking non sono male.
Ti è piaciuta?
Mi è piaciuta, ha messo in difficoltà Kentucky.
Ti prende responsabilità,
mi prende responsabilità allora. Di dire Tennessee.
Ok, bravissimo. Louisville contro Pittsburgh, io dico Pittsburgh. Prossima partita Michigan State contro Minnesota, anche qui dico Minnesota, secondo me ci sono pochi dubbi. Mississippi contro Kentucky, io anche qua mi gioco Kentucky, l'ho vista sicuramente più in bomba.
Sicuramente.
Southern California contro Stanford, anche qui partita molto interessante, ma alla fine secondo me la spunta la Stanford, anche se la probabile assenza di Plummer potrebbe influire non poco sulla partita. UCLA contro Cal, dico favorita California ovviamente. UCLA è una squadra ancora troppo giovane per poter impensierire le Golden Bear. E Utah contro Washington State, come detto prima Utah sono abbastanza in palla, quindi il mio favore del pronostico va verso di loro. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata e allora prima di salutarvi vi ricordo l'email con cui potete scriverci per contattarci, è jumpandspike@gmail.com, l'account Twitter che potete seguire per essere sempre aggiornati sulle novità e notizie del mondo NCAA VB. Vi ricordo che sull'account Twitter appunto pubblico anche il link per seguire le partite della settimana in streaming, quelle che sono appunto disponibili, e troverete anche il link ai pronostici che vengono pubblicati su, diciamo, il sito, anche se è più una paginetta che uso per fare questa cosa qui. Allora, intanto ringrazio tantissimo Nick, spero che ti sia trovato bene, ti sia divertito, che sia stata una... un'oretta piacevole passata insieme.
Grazie Ale, è stato veramente bello, entusiasmante, insomma un modo anche diverso di approcciare la pallavolo, sempre da pallavolo giocata a pallavolo raccontata, diciamo che è carino, è stato bello, insomma speriamo di...
Dai, sono veramente felice e allora io ti offro di essere presenza quanto meno fissa, poi insomma con disponibilità dei tuoi impegni, delle tue cose, però io ti invito qui la prossima settimana quando avrai voglia, sai che la porta è sempre aperta, mi farà solo che piacere averti mio ospite e niente, detto questo io saluto tutti gli ascoltatori, vi do appuntamento alla settimana prossima giovedì, vi ricordo la puntata sì di giovedì, ma vi ricordo la partita di questa sera, cioè che avete a disposizione domani tra Texas e Baylor, non perdetela perché è sicuramente un bel big match.
Forza Texas,
forza Baylor. E detto questo, buona settimana, buon voglia a tutti, un abbraccio,
ciao.
The Super Smash. Ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 ooh.